Alphaville.
Buongiorno, bentrovati, sono le 11, una manciata di secondi, 30 secondi per l'esattezza, si apre dunque Alphaville diretta studio, Enrico Bianda in vostra compagnia per una puntata che è stata preparata da Sabrina Faller, Brigitte Schwarz e Marco Pagani. Staremo insieme fino alle 13.30, ovviamente alle 13 c'è l'appuntamento con il radiogiornale. Dando un'occhiata un po' ai contenuti di questa puntata, vi posso segnalare il dossier che prosegue attorno alla riflessione che scaturisce dalla lettura di Voltare Pagina, Se i musei sfidano le crisi globali, lo pubblica Baldini e Castoldi, un libro che ci accompagna tutti i giorni questa settimana. E stamani c'è con noi Irene Baldriga, che è una docente di museologia alla Sapienza. E poi, per quello che concerne invece il dibattito, l'appuntamento è sempre alle 12.30 e ci accompagna per una mezz'oretta fino allo scoccare delle 13, momento nel quale daremo la linea poi al radio giornale. Ci occuperemo un po' di come vengono spesi i nostri soldi dalle casse malati. Una domanda che porremo ovviamente a due ospiti questa mattina che ci raggiungono in diretta telefonica. E poi c'è un cambiamento epocale in vista presso la Camera dei Deputati negli Stati Uniti sul fronte democratico, che è in minoranza. Un cambiamento epocale: Nancy Pelosi lascia la carica di portavoce, diciamo, della delegazione dei democratici. C'è un cambio in vista, ne parleremo con un ospite sempre dentro il nostro Alphaville. Per la musica, la nostra scaletta si apre con i Ribelli.
Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me.
Sono passati tanti anni, però insomma qualcuno la voce l'avrà anche riconosciuta. Di lì a poco avrebbe lasciato la formazione che abbiamo sentito in questo brano, un po' dal sapore beat con riferimenti molto americani. Erano i Ribelli, ma la voce era quella di Demetrio Stratos, e di lì a poco, come detto, sarebbe poi passato agli Area, con tutta un'altra storia politica, anche se insomma il brano che abbiamo ascoltato si intitolava Pugni Chiusi. C'è una certa continuità tra quello che succedeva tra le file dei Ribelli e quello che sarebbe avvenuto poi con gli Area. La prima pagina del nostro mattino qui ad Alphaville, ricordandovi anche il contatto al quale potete inviare i vostri messaggi, 079-3826-765, si occupa di un saggio, è uscito da poco, lo pubblica le edizioni della Normale di Pisa ed è l'ultimo libro dell'italianista locarnese Massimo Danzi, che tra poco sentiremo, attivo per molti anni presso l'Università di Ginevra. Il saggio si intitola Ingegno ludere, scritti sulla letteratura del 400 e del 500, e riunisce 40 anni di studi, di indagini nell'ambito della letteratura rinascimentale ed offre un quadro molto vario ed estremamente rappresentativo di quella grande stagione, la polifonia di una pratica letteraria spesso ridotta a stereotipi, risalta in questo volume nel dialogo tra latino e volgare e nell'erudizione filologica e plurilingue della cultura e della biblioteca di un grande umanista, Pietro Bembo, che viene posta idealmente a confronto con testi di scriventi, diciamo così, più modesti, tra virgolette, in ambito sia artistico che giuridico. In altre sezioni del libro, di cui ricordo il titolo, Ingegno ludere, la civiltà rinascimentale è colta tramite scritti giocosi o di ambizione scientifica tra letteratura e medicina, che ci ricordano da una parte la varietà e la ricchezza di una stagione e dall'altra anche un legame molto forte con l'intera area europea, era letteratura europea in qualche modo, e ci racconta anche del ruolo che all'interno di questa Europa nascente all'epoca poteva avere la cultura italiana. Allora, intanto però saluto l'ospite che è insieme a noi, l'autore del saggio, professor Danzi. Buongiorno e ben trovato ad Alphaville.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, siccome avevamo un problema di linea, mi dica subito se riesce a sentirmi in modo corretto e continuativo, così possiamo iniziare la nostra chiacchierata. Partiamo dal titolo Ingegno ludere, il titolo del libro che è ispirato agli adagia di Erasmo. C'è un filo rosso che attraversa i saggi raccolti nel volume?
Questo è un volume non composto per un'occasione particolare, o comunque non è un volume così fatto in fretta, ecco, un volume che raccoglie saggi distesi su vari decenni, quindi il filo rosso è quello che in fondo definisce la ricerca che è stata la mia. E da questo punto di vista la ricerca che è stata la mia nell'ambito dell'italianistica è stata una ricerca abbastanza presto insofferente delle paratie, dei confini, delle limitazioni di genere, specialmente in un'epoca come quella del Rinascimento, cioè cultura italiana e cultura scritta in italiano e in latino, perché nel Rinascimento bisogna calcolare che almeno la metà della letteratura è prodotta in latino, significa spesso uscire da quelli che sono i generi più conosciuti, cioè la poesia, la prosa, il teatro, eccetera. Esiste una ricchezza di testi e di generi letterari che esula da questi grandi generi letterari, che sono poi quelli codificati sulla base di una continuità con il mondo classico. Le faccio subito un esempio. Il mio interesse, per esempio, per la letteratura medica o medico-termale, diciamo, che riguarda le acque curative, è un interesse per un genere di letteratura pratica, che non è scritta da grandi umanisti spesso, è scritta da naturalisti, da medici, da giuristi, da figure che sono diverse da quelle che un italianista di solito frequenta quando si occupa di letteratura italiana.
Non è infrequente, che ci si trovi a lavorare su materiali eterogenei che non appartengono per l'appunto ai canoni letterari ai quali siamo abituati. Penso ad esempio ai manuali di medicina che dal Rinascimento arrivano fino a noi, che sono ricchissimi anche sotto il profilo probabilmente letterario. Lei prima accennava, no, alla relazione con il latino. Vediamo allora uno dei generi più prettamente letterari a cui il suo lavoro è dedicato. C'è infatti un capitolo dedicato alla poesia volgare, indagata nei suoi rapporti per l'appunto con quella latina e umanistica. Che forme assunse la componente umanistica e neolatina nella poesia, penso, lombarda, emiliano-ferrarese, fiorentina, napoletana del 4 e 500?
Beh, bisogna pensare che l'epoca che ci interessa, cioè l'umanesimo, cioè il 400, sostanzialmente il 500, cioè il Rinascimento, è un'epoca in cui chi scrive ad alto livello si pone immediatamente il tema del rapporto con chi ha scritto prima, e in particolare con il mondo antico, con il mondo dei classici. L'umanesimo è l'epoca in cui si recuperano testi classici, si riscoprono autori classici per la prima volta, e quindi sono questi autori che appaiono sul mercato, e immediatamente quindi si pone in rapporto di una relazione, di una sorta di imitazione, diciamo, di questi antichi modelli autorevoli. D'altra parte, e questo anche nella poesia naturalmente, chi scrive in poesia in volgare, tanto più poi magari in poesia latina, ha presente naturalmente i grandi modelli che possono essere più o meno antichi. Per la poesia volgare, per esempio, pensiamo a Dante, Petrarca, ma per la poesia in latino, che ripeto, costituisce a quest'epoca almeno il 50-60% della produzione che noi abbiamo, il rapporto invece è addirittura con i classici, con Virgilio, con Ovidio, con Marziale, con Orazio, naturalmente. Quindi non è possibile, come dire, avere un quadro soddisfacente, della produzione umanistico-rinascimentale, anche in quest'ambito della poesia, senza considerare il rapporto che questi autori istituiscono con il mondo classico. Questo è proprio fondamentale di quest'epoca, ecco.
Ecco, come dire, non ci sarebbe stato il Rinascimento, o meglio, il Rinascimento esiste anche in funzione del suo rapporto e della sua riscoperta dei classici, il suo riutilizzo dei classici. Una sezione di questo saggio che raccoglie appunto materiali sui quali lei, professore, ha lavorato a lungo, intitolato Ingegno Ludere, scritti sulla letteratura del 400 e del 500, ricordo è stato pubblicato dalle edizioni della Normale di Pisa, dicevo, una sezione dedicata alla cultura antica e trilingue dell'umanista Pietro Bembo. Lo ricordavamo proprio in apertura di conversazione. Quali rapporti ebbe con l'Europa dotta del tempo?
Ecco dunque, Bembo naturalmente oggi è conosciuto soprattutto come grammatico, almeno per chi studia, diciamo così, la letteratura italiana, come grammatico, come colui che ha fissato in qualche modo la lingua scritta italiana. E questo naturalmente è un ruolo che Bembo ha avuto molto importante all'interno della storia della lingua italiana. Se noi oggi possiamo leggere, per esempio, Dante o Petrarca capendoli, è perché anche la lingua letteraria è stata affermata in qualche modo da Bembo nel Cinquecento, codificandola su modelli trecenteschi, che per la poesia erano Petrarca, per la prosa erano Boccaccio. Quindi c'è questo aspetto di Bembo grammatico, letterato, eccetera. Ma quello che mi ha interessato, che ha interessato me in questo libro, è soprattutto il posizionamento di Bembo all'interno di una mappa culturale e, diciamo, anche fra virgolette politica dell'umanesimo e del Rinascimento europeo. Da questo punto di vista, Bembo non solo per la sua cultura, perché ha una cultura trilingue, quindi latina, greca, ma ha anche una importantissima parte della sua biblioteca costituita da testi ebraici. Quindi si è avvicinato all'ebraico, evidentemente. Per questi motivi e per i rapporti che ha avuto a livello europeo, basterebbe pensare che Erasmo aveva un'ammirazione per Bembo straordinaria, che Montaigne, anche se non sopporta molto il grammatico, eccetera, però riconosce la grandezza di Bembo, eccetera. Quindi a livello europeo Bembo aveva godeva di una stima, direi, assoluta. Lo stesso riformatore di Wittenberg, cioè lo stesso, in questo momento mi sfugge il nome, Lutero,
Lutero.
che condanna Roma e tutta la corte pontificia in modo assoluto, ha però un'ammirazione grandissima per Bembo. Ora, da dove veniva questa ammirazione? Non certamente dal grammatico. Veniva dall'autorevolezza che il personaggio aveva, ed era un'autorevolezza appunto insieme culturale e politica. Bembo si spende, per esempio, nella difesa di una serie di personaggi che rischiano forte in quell'epoca con l'Inquisizione. Difende personaggi che erano al limite dell'ortodossia, insomma, ma difende anche, come dire, culture. Si impegna, per esempio, per la pubblicazione del Vecchio Testamento in lingua Gaes, cioè in lingua etiopica, a Roma, un testamento che viene stampato e che era un Vecchio Testamento che rappresenta naturalmente la comunità degli etiopi a Roma in quell'epoca. Si difende e traduce per esempio dei testi sui Lapponi, cioè sulle popolazioni non cristianizzate del nord Europa. Si occupa per esempio, ha nella sua biblioteca testi sull'Etiopia, sul cristianesimo di Etiopia, eccetera. Cioè è un personaggio che non possiamo ridurre al grammatico, che ha una valenza molto più importante da un punto di vista culturale.
Ora nell'ascoltarla devo dire che l'impressione è tanta. Qui con me in studio c'è anche Sabrina Faller con la quale prepariamo il programma ogni giorno e nell'ascoltarla, ad esempio i riferimenti al cristianesimo etiope e tutto questo accadeva in un'epoca ormai lontana quale il Rinascimento. Lei ha citato i nomi di Montaigne, di Erasmo, di Lutero. Insomma, abbiamo fatto un bel giro d'Europa grazie a Bembo. In quale misura la letteratura rinascimentale dunque prepara le grandi letterature nazionali a questo punto.
Ma naturalmente questo è un grosso problema. Consideriamo questo, cioè l'Italia è a quest'epoca il paese di riferimento per una serie di culture, di nascenti culture nazionali, dalla Spagna alla Francia, alla stessa Inghilterra, che vede per esempio grossi studiosi venire nell'Università di Padova, nell'Università di Bologna, eccetera, per formazione. E questo oltre agli studi humanitatis, cioè fuori dagli studi humanitatis, per esempio medici, filologi, naturalisti, eccetera, che si formano per esempio all'Orto Botanico di Padova o che si formano alla Facoltà di Medicina di Napoli, eccetera, eccetera. Quindi l'Italia è un punto di riferimento per la cultura europea a quest'epoca e come non lo era avanti, come non lo sarà mai più dopo. Quindi da questo punto di vista il suo ruolo è in qualche modo egemonico ancora. Allora il rapporto, secondo la domanda che lei mi ha fatto, che l'Italia ha, deriva sostanzialmente dall'autorevolezza che l'Italia ha nel rapporto con il mondo antico. E cioè il paese, la cultura italiana è quella che più garantisce una continuità con il mondo antico, il mondo classico, sia per la formazione dei propri umanisti, sia per la conoscenza delle lingue, eccetera. E rispetto a questo, naturalmente, come dire, gode di un passaporto, di un pedigree, diciamo così, molto, molto autorevole all'interno dell'Europa. Non so
Allora,
se ho risposto alla
sì,
domanda, ma è
certo.
abbastanza complessa la sua.
Allora, mi scuso per averla posta, come dire, negli spazi ristretti dei nostri mattini qui ad Alphaville. Intanto io la voglio ringraziare, voglio ricordare intanto però che il volume verrà presentato domani sera alle 18 presso la Biblioteca Salita dei Frati a Lugano da Luca Donghia, docente di storia della lingua alla Normale Superiore di Pisa, da Carlo Enrico Roggia, professore di linguistica italiana all'Università di Ginevra, presente anche lei, professor Massimo Danzi, con il quale abbiamo trascorso questa prima parte di programma, ricordando ancora il titolo del saggio Ingegno ludere, scritti sulla letteratura del 400 e del 500. Le auguro una buona giornata e a risentirci.
Ringrazio gli ascoltatori.